Wiki Radio. Vittorio Marchis racconta il fonografo di Thomas Alva Edison.
Novembre 1877. Ho di fronte a me un disegno. In alto a sinistra la scritta Phonograph e poi la firma di Thomas Alva Edison. Sono due schizzi, uno schizzo assonometrico e uno schizzo in sezione di quello che sarà il fonografo. Il fonografo è un apparecchio destinato a registrare la voce ed è così composto. Immaginate un asse orizzontale su cui è cablato e fissato un cilindro delle dimensioni di 10 cm di lunghezza e 10 cm di diametro. Questo asse orizzontale non è un asse liscio, ma un asse filettato, di modo che i suoi supporti, essendo anch'essi filettati come madreviti, permettono al cilindro, quando ruota, infatti è mosso da una manovella, anche di traslare orizzontalmente. E quindi, tanto per riassumere, io giro la manovella che è collegata a quest'asse orizzontale e, essendo il tutto supportato da due supporti a madrevite, quando giro la manovella non soltanto il cilindro ruota, ma si sposta anche leggermente in senso orizzontale. Sul cilindro è depositato un foglio di stagnola e su questo foglio di stagnola si appoggia una puntina come quella poi che sarà tipica dei grammofoni della seconda, della terza generazione, che è saldata in maniera decisa e fissa a una lamina metallica. Questa lamina metallica costituisce il fondello di un imbuto che poi è l'apparato in cui chi parla deve far confluire la propria voce. Adesso vediamo un po' come funziona questo grammofono. L'operatore si pone seduto di fronte a questo apparecchio e parla dentro questo imbuto e parlando dentro questo imbuto fa muovere la lamina metallica, la quale fa vibrare la puntina e questa puntina va a incidere il foglio di carta stagnola che è distribuito, che è disposto sopra il cilindro. Contemporaneamente però, c'è una seconda operazione, sembra tutto semplice, l'operatore deve anche far girare con moto uniforme la manovella, la quale non soltanto fa ruotare il cilindro ma lo sposta leggermente e spostandolo permette quindi alla puntina, una volta che ha percorso una circonferenza, di non ritornare su se stessa ma di incidere come una spirale. Ecco, questa spirale di segni è la prima, e di segni incisi sulla stagnola, è la prima registrazione sonora. A questo punto la macchina è reversibile, in quanto se io sostituisco il microfono con una tromba sonora più efficace, in modo da amplificare le vibrazioni della puntina, io a questo punto appoggio la puntina sul foglio di stagnola. Le piccole incisioni che ho prodotto precedentemente fanno vibrare la mia puntina fa vibrare l'aria all'interno del cono e io sento la riproduzione della voce. Questo, almeno spero, sarebbe bello poter trasmettere anche le immagini alla radio, ma non sarebbe più la radio, sarebbe la televisione. Questo è il funzionamento del primo grammofono.
Una delle più geniali invenzioni dei tempi moderni. Il fonografo, la cui storia si apre con Tommaso Edison ed il suo famoso laboratorio. Nel 1877 Edison completò infatti questa invenzione, ma alcune delle prime macchine parlanti erano veramente gracidanti.
Hello, hello, hello. Mary, I'm a little lamb, just white as snow. And everywhere where Mary went, that lamb was sure to go. Ha, 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 ha.
Ecco un modello berlinese che vide la luce nel 1870. In un altro, questo oggetto a forma di bomba è il centro di distribuzione. E questo l'intricato meccanismo per affilare le puntine. Un modello di Edison, azionato a mano e fornito di regolatori. Un altro vecchio arnese, con cornetta e cilindro mosso da un movimento d'orologeria. Una delle prime macchine parlanti con puntina in zaffiro. Ed ecco uno dei primi modelli perfezionati con piccoli dischi cilindrici di cera. Dalla primitiva scatola sonora composta di carta e spilli si è giunti così al moderno fonografo, musicale croce e delizia dei nostri giorni.
In realtà la storia del grammofono comincia qualche anno prima. Già nell'aprile del 1860, un signore, un francese, Edouard Léon Scott de Martinville, era riuscito in realtà a registrare la voce umana con un procedimento analogo di sopra di un disco di cartone su cui era stato depositato uno strato di nerofumo di fuliggine. Anche in questo caso una puntina incideva la fuliggine veniva poi in qualche modo consolidata e quindi permetteva nella fase di riproduzione di far vibrare di nuovo la puntina, e la puntina faceva vibrare il cono e il cono faceva vibrare l'aria e quindi si poteva sentire la voce. Però inevitabilmente questo metodo e soprattutto il supporto non era in grado di durare nel tempo e di conseguenza anche la macchinosità di tutto il dispositivo non permise a questo inventore di trovare i frutti dalla propria invenzione. Invece facciamo un passo avanti, dal 1860 certamente gli esperimenti si sono susseguiti, non si può pensare che non ci siano stati altri inventori, altri ingegneri, altri tecnici che non abbiano cercato di sperimentare nuovi metodi per registrare la voce. Dico registrare la voce, non registrare i suoni, perché in realtà la nascita del fonografo è stimolata da esigenze pratiche e non da esigenze di, diremmo oggi, di broadcast, cioè di trasmissione di suoni per il divertimento di chi ascolta la musica. Questo sarà piuttosto un discorso parallelo che si potrebbe fare intorno al telefono. Invece il grammofono avrebbe dovuto servire per altri scopi, in primis il potere avere un dispositivo in grado di essere usato come dittafono. Il capo ufficio dettava, quando aveva tempo, alla macchina le lettere o le varie sue relazioni e poi in altro tempo il dattilografo o l'amanuense, perché la macchina da scrivere non era ancora perfezionata come la conosciamo oggi, sentendo la registrazione riusciva a copiarla anche in altri tempi, magari interrompendo anche l'ascolto. Dicevo che durante gli anni che intercorrono dal 1860 al 1877 ci saranno state certamente molte invenzioni, ma come spesso accade bisogna trovare nell'invenzione anche il carattere che la fa trasformare in quella che tecnicamente si chiama un'innovazione, cioè non solo l'idea brillante, ma un'idea brillante che trova nella società, nel pubblico e anche nel mondo dell'economia un valido supporto per poterla poi riprodurre e diffondere non soltanto commercialmente ma anche nel consenso del pubblico. Il Edison in quell'anno stava cercando di lavorare intorno a un ripetitore telegrafico, in quanto un'esigenza importante era quella di poter registrare i punti e le linee delle trasmissioni telegrafiche anche quando l'operatore si fosse distratto. Noi possiamo sorridere e pensare anche a un telegrafista addormentato. E in questo modo, registrando anche in questo caso su un foglio di carta stagnola, si riuscivano a riprodurre linee e punti che poi potevano essere ascoltati più che scritti, perché di solito sappiamo che i telegrafisti lavoravano di polso, agendo sul tasto, ma soprattutto di orecchio e non certamente andando a leggere la scritta dei punti e delle linee su un foglio di carta o su un nastro di carta. Così è sempre avvenuto, il telegrafista sente la musica dei suoni e non sente e dei punti e delle linee e non va a leggere il simbolo, punto, linea, punto, eccetera, eccetera. Così facendo si era perfezionato in queste tecnologie. E quindi finalmente, intorno a novembre, si pare che il primo annuncio sia datato il 21 novembre 1877, ma la prima esibizione pubblica è quella che oggi noi ricordiamo, in data appunto 29 novembre. Il pubblico, nei confronti di questa prima invenzione, non fu certamente entusiasta, anche perché era molto macchinosa. Chi registrava la voce doveva sempre pensare di non dimenticarsi di girare la manovella per far avanzare il cilindro e per ottenere una registrazione che fosse uniforme, perché la stessa velocità con cui si girava la manovella nella registrazione doveva essere anche la stessa velocità con cui si girava la manovella nella riproduzione dei suoni, se no il suono e la parola veniva ovviamente distorta. A questo punto dobbiamo ricordare che, non so, io ho cercato in questi giorni nel grande catalogo, nel grande bailam di internet, se c'era la prima registrazione di Edison. Non mi sembra che sia arrivata sino a noi, anche se si dice che lui abbia pronunciato la prima frase «Mary had a little lamp», «Maria aveva un agnellino», l'inizio di una filastrocca che tutti i bambini conoscevano. Questo però non portò a migliorare la qualità della registrazione, e la registrazione certamente, se fosse rimasta a questo livello, non avrebbe di certo dato il successo al nostro Thomas Alva Edison. Continuano le sue ricerche, cerca di perfezionare anche la struttura della lamina di carta stagnola, a cui presto sarà sostituita anche una superficie di resina più facilmente registrabile dalla puntina e anche meno deperibile nel tempo. Il 19 febbraio dell'anno successivo, non sono passati che pochi mesi, pensate, dal 29 novembre al 19 febbraio, ci sono giusto appunto le vacanze di Natale e pochi giorni, ecco che Edison riesce ad ottenere il brevetto della propria invenzione. Dobbiamo pensare che Edison non era soltanto un grande inventore. Se fosse stato soltanto un grande inventore e non anche un grande imprenditore di se stesso, non avrebbe potuto fare nulla e non sarebbe certamente passato alla storia, come non sono passati alla storia tutti quelli che negli anni precedenti molto probabilmente hanno operato in questo settore. E quindi, una volta ottenuto il brevetto, ottenuta quindi un consenso giuridico alla propria invenzione, subito chiede il finanziamento ad alcuni amici e conoscenti e fonda la Edison Speaking Phonograph Company. Ecco, questo è importante. Non soltanto inventare un oggetto, ma dargli anche una funzione e soprattutto cercare di creare la necessità che poi induce i consumi e quindi mette in moto tutta la macchina che poi sostiene la produzione stessa. Ecco, si dice che negli scritti che Edison ovviamente produceva, noi diremmo oggi a scopo pubblicitario o promozionale delle proprie invenzioni, si poteva leggere che a lui non interessava la registrazione della musica, perché la musica doveva essere sentita in diretta, ma soprattutto, l'abbiamo già detto prima, per la dettatura di lettere negli uffici, ma anche, e questo ci stupisce, per la creazione di libri per non vedenti e anche per delle scuole di dizione, per poter far sentire a chi registrava la propria voce gli effetti delle pause del proprio parlare. Ecco, questo è importante. Pensate che aveva anche nel suo sistema creato attorno al fonografo, pensato anche che si potesse installare a fianco del telefono un fonografo, in modo che potesse rispondere automaticamente con una prima registrazione. Pensiamo a quello che succede molte volte quando facciamo un numero e speriamo di trovare una voce umana, invece ci salta fuori una registrazione. Ecco, questo era già stato previsto anche nelle immagini di quelle ricadute nel mondo del consumo che lo stesso Edison aveva proposto. Cosa succederà dopo? Succederanno tante cose, però forse a questo punto sarebbe interessante vedere cosa stava succedendo in quel determinato giorno. Certamente in Italia non si parlava di fonografo. Prima che il fonografo arrivi in Italia devono passare alcuni anni, però sempre andando a cercare nei vari registri, ecco che salta fuori una cosa abbastanza curiosa. A San Marco Argentano, in Calabria, dal registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale, in data 29 novembre 1877, si può leggere che si decreta, si stabilisce l'accomodo dei locali della pubblica istruzione nell'ex convento dei riformati, già addetto alla pubblica istruzione, locali scolastici, per installare il telegrafo. Il telegrafo arriva in questo paesino nello stesso giorno, esattamente nello stesso giorno in cui il nostro Thomas Alva Edison presentava al pubblico il brevetto, abbiamo detto, che avviene un po' dopo, qualche mese dopo, il suo fonografo. Che cosa succedeva ancora in Italia? Ci sono tante altre cose interessanti, forse possono essere meno rilevanti, ma alcune sono veramente curiose. Sono veramente curiose perché forse una di quelle che più ci può interessare è quella che lega il mondo della musica appunto al fonografo. Ancora non si sa, soprattutto stiamo parlando della Ricordi, della grande casa produttrice di spartiti musicali a Milano, proprio il 29 novembre Massenet invia a Ricordi una copia dei Trois Contes di Flaubert e spera che si possa ricevere presto una sceneggiatura per poter mettere in scena questa sua opera. Ecco, dobbiamo considerare il fatto che la musica stampata, lo spartito musicale, non è tanto nell'Ottocento un oggetto che serve per i maestri, i professori d'orchestra a suonare nei concerti, ma soprattutto perché in privato i privati possano riprodurre la musica. La diffusione del pianoforte nell'Ottocento serve appunto per poter far suonare la musica anche in un ambiente privato, in una casa. E questo è il motivo per cui grandi case editrici come la Ricordi producono e stampano dei veri bestseller musicali. E così continuerà anche con tutti gli spartiti musicali, i fogli a spartiti musicali in formato di un quartino, cioè quattro facciate, con cui si stamperanno ancora per molto tempo le musiche che poi venivano riprodotte fisicamente sugli strumenti musicali. Quando poi il fonografo diventerà il giradischi e quando la musica incisa sui dischi verrà ad essere un prodotto commerciale di grande consumo, ecco che anche il consumo dello spartito musicale tenderà a scendere e a scemare, perché sarà affidato soltanto ai professionisti della musica e non più ai dilettanti della musica, che certamente troveranno molto più comodo andare ad ascoltare la musica che non ad eseguirla. Questo per lanciare qualche legame con quello che era il mondo legato al fonografo. Ho detto che il fonografo è uno strumento che serve essenzialmente per riprodurre la voce e non la musica. Infatti, proprio in questi anni, è il telefono che viene ad essere considerato come lo strumento ideale per poter trasmettere i suoni e anche la musica e anche l'opera in luoghi che non sono vicini al luogo dove avviene l'esecuzione stessa. È un caso emblematico è quello della rete telefonica tra la capitale Parigi e tutte le mairie, i municipi delle principali città della Francia. Si sa che la Francia ha una struttura centralizzata dove tutto deve convergere nella capitale. Nella capitale c'era il grande teatro dell'Opera, e allora ecco che una delle prime, dei primi utilizzi pubblici del telefono sarà proprio quello di mettere in collegamento, in un collegamento broadcast diremmo oggi, di trasmissione unidirezionale dal centro verso la periferia, in modo da poter sentire in diretta la musica che veniva eseguita a Parigi all'Opera nei vari comuni, dove ovviamente per motivi chiarissimi il pubblico non avrebbe potuto avere il tempo né la voglia né i mezzi per potersi recare nella capitale. Altre cose, tante altre cose si potrebbero dire intorno al grammofono. Se vogliamo vedere quello che succede dopo, tante sono le evoluzioni. A partire da quel 29 novembre 1877, ecco che subito si mette in moto, perché Edison è riuscito a creare l'interesse, a creare la curiosità intorno a questo nuovo oggetto. Ecco che nel 1880 i laboratori Bell, di Chichester Bell, che era cugino di Alexander Graham Bell, presentano un fonografo chiamato grafofono. Ovviamente non si poteva più chiamare grammofono, perché già anche il nome era stato depositato, e guai a mai, sarebbero scatenati gli avvocati di Thomas Alva Edison a tutelare in toto la sua invenzione. E in questo caso ecco che per la prima volta compare la sostituzione del foglio di stagnola con uno strato di cera. E a questo punto la durata di registrazione superava quei pochi secondi, quella decina, ventina di secondi con cui si poteva ottenere il suono con il grammofono di Edison, si poteva avere una registrazione di circa 2 minuti. Qualcosa ovviamente fantasmagorico se si pensa alla difficoltà allora di riprodurre la voce, certamente un'inezia se vedremo quanto era la durata di un 45 giri quando ancora c'erano i mangiadischi, se vediamo la durata di un CD nelle normali nostre dei normali nostri mezzi di riproduzione, per non pensare poi ai riproduttori di MP3, dove ovviamente la tecnologia è sfuggita alla meccanica ed è passata a quello che noi chiamiamo il digitale. Altre invenzioni ci sono, e certamente l'ultima che dobbiamo fissare, perché poi la storia sarebbe molto più complessa, molto più complicata, molto più difficile da inseguire nelle sue originalità, ecco che viene a cadere, non so esattamente, mi sarebbe piaciuto che anche questa data fosse stata ripetuta esattamente il 29 novembre di 10 anni dopo, 1887. Di solito però sappiamo di certo, almeno questo sono riuscito a cercare durante le ricerche che ho fatto per la presentazione di questa puntata di Wikiradio, che nel novembre del 1887 Emil Berliner per la prima volta brevettò il disco al posto del cilindro. E qui comincia assolutamente una nuova era, quella nuova era che siamo abituati a vedere con un cagnolino seduto molto attento di fronte alla tromba di un giradischi a manovella, e che inaugura il periodo della voce del padrone, di His Master Voice, una macchina che riesce a riprodurre la voce del padrone e che ovviamente sconvolge anche il fedele suo amico.
Il 29 novembre 1877 Thomas Edison dimostra per la prima volta il funzionamento del fonografo. Vittorio Marchis l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.